34esima parte seconda del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Abbiamo visto nella precedente sezione quali sono i principali problemi che riguardano la provvidenza, il rapporto tra provvidenza divina e il male. Il martello delle streghe svolge questo discorso soprattutto in riferimento a San Tommaso, alla Summa di Teologia, prima parte, ma anche al commento alle sentenze dello stesso San Tommaso e poi con qualche riferimento a Sant'Agostino. Continuiamo questo discorso, soprattutto l'aspetto, l'interrogativo che il martello si pone: perché è erroneo dire che Dio vuole che il male sia fatto per un bene dell'universo? Perché questa affermazione non è corretta e anzi è addirittura falsa? Per il martello delle streghe, secondo San Tommaso, l'uomo virtuoso è giudicato buono in quanto creatura intellettuale e non animale. Il male invece non viene ordinato al bene in sé, ma accidentalmente. Infatti il bene ne risulta al di là dell'intenzione di chi opera il male, cioè c'è una sorta di preterintenzionalità di andare oltre l'intenzione. Allo stesso modo va al di là dell'intenzione degli stregoni e al di là di quella dei tiranni che dalla loro persecuzione risplenda la pazienza dei martiri. A pagina 131 del testo Il martello delle streghe, che qui riprende e fa proprio il passo di San Tommaso tratto dalla Summa di Teologia, prima parte, questione 19, articolo 9. Questa questione, questo aspetto, cioè dire che il male, che Dio vuole che il male sia fatto per il bene, è un'eresia, è erronea, risulta tanto difficile da capire e in ogni caso è utile predicare e chiarire questa questione, anche se è difficile da capire, proprio per poter cogliere correttamente i termini del discorso e per poter intendere nella maniera più adeguata possibile il problema della permissione divina. C'è per il martello delle streghe, fra le argomentazioni che vengono presentate, un principio non tanto dei laici quanto di certi eruditi che stregonerie orribili come quelle menzionate, cioè come quelle che riguardano le streghe, i patti con il demonio, il tentativo di imporre una società malefica, pestifera, non sarebbero permesse da Dio. Essi ignorano, cioè quelli che sostengono queste argomentazioni, ignorano infatti le cause di tale permesso divino, ma è anche per questa ignoranza che le streghe non vengono soppresse con le dovute vendette e si vede ormai come devastino l'intera cristianità. Quindi la questione di chiarire questo aspetto, di chiarire questa proposizione, cioè il fatto che Dio non vuole il male inteso per il bene dell'universo, è di una importanza capitale proprio per questo motivo, per combattere o meno le streghe, altrimenti si cade nell'ignoranza e l'ignoranza in questo caso ha ripercussioni devastanti per quanto riguarda tutto il corpus cristiano. Per il testo Il martello delle streghe occorre qui chiarire i dubbi e dissipare i malintesi. Ancora una volta, proprio perché si tratta di tutelare l'intera cristianità e di decidersi come combattere e perché combattere le streghe e la stregoneria, non è una questione, per così dire, di pura lana caprina, di pura e semplice discussione filosofica o teologica, come si suol dire, ma riguarda la salvezza di tutti i cristiani, e riguarda il male per eccellenza, cioè la stregoneria, che appunto è il male della stregoneria, che viene considerato come il male per eccellenza. E per Cremer, cioè l'autore principale del testo La caccia alle streghe, bisogna combattere ed estirpare in tutti i modi, nella maniera più decisa, proprio per la gravità della situazione. Per queste ragioni, secondo Cremer, occorre rispondere in due direzioni, mediante la disamina di due difficoltà. La prima è che il mondo è sottomesso alla divina provvidenza, così Dio stesso in modo immediato provvede a tutto. La seconda è che tutto il male che viene fatto, sia con la colpa, sia con la pena, sia con il danno, Dio lo permette giustamente in seguito a due permessi accordati per la caduta degli angeli, primo, e per la caduta dei progenitori, cioè dei nostri progenitori, quindi Adamo ed Eva, il peccato originale, il problema del peccato originale. Per cui, cioè per queste ragioni, per questi due permessi divini, risulterà che sa di eresia rifiutare ostinatamente di credere a questi punti, e costoro restano implicati negli errori degli infedeli. Cioè, quindi è un errore, è una falsità comportarsi e credere diversamente, proprio perché se si crede diversamente le conseguenze sono devastanti. Per quanto riguarda la prima argomentazione per il martello delle streghe, bisogna notare che si presuppone innanzitutto che la provvidenza si addice a Dio, cioè Dio è provvidente, Dio è buono, Dio conferisce ordine e stabilità all'intero universo, regge, governa l'intero universo. E a questo proposito, per il martello delle streghe, c'è un passo della sapienza. Con la provvidenza tu governi il mondo. Bisogna anche affermare che tutto è soggetto alla sua provvidenza, cioè alla provvidenza divina, cosicché Dio provvede in modo immediato a tutto, governa tutto. Affinché questo risulti evidente, lo dimostriamo innanzitutto con la confutazione di un errore contrario, cioè servendosi di un errore contrario e dei problemi, dei risultati a cui giunge un errore contrario. In particolare il martello delle streghe vuole dimostrare la verità di questa affermazione, cioè che tutto è soggetto alla provvidenza divina. A questo proposito si veda Giobbe, il libro di Giobbe. Le nubi sono il suo rifugio, egli cammina fra i cardini del cielo e non prende in considerazione le nostre cose. Taluni interpreti, cioè interpreti di questo passo biblico, di questo passo di Giobbe, avevano creduto di seguire la dottrina di San Tommaso, sostenendo che soltanto le cose incorruttibili sono soggette alla divina provvidenza, come le sostanze separate, i corpi celesti insieme con le sembianze delle cose inferiori, che sono appunto incorruttibili, mentre invece gli individui delle specie corruttibili non sarebbero soggetti alla provvidenza. Quindi ci sarebbe questo limite della provvidenza, questo limite di ambito per quanto riguarda l'azione della provvidenza. E per queste ragioni, continua il testo, dicevano che tutte le cose inferiori che si fanno nel mondo sarebbero soggette alla divina provvidenza solo nell'universale e non nel particolare o nel singolare. Tuttavia l'uomo fa eccezione rispetto alla generalità delle cose corruttibili per lo splendore del suo intelletto, che lo fa partecipe delle cose separate. Così, secondo questa opinione, tutto ciò che accadesse agli uomini per stregoneria accadrebbe con il permesso divino, ma non certo ciò che avvenisse agli animali e alle messi. Per questo aspetto, per quanto riguarda questi aspetti, questa conclusione, questa argomentazione, secondo il martello delle streghe, questa opinione non manca di grande falsità, perché come si afferma e viene discusso da San Paolo, definito l'apostolo per eccellenza nell'Epistola ai Romani 13:1, che il martello delle streghe riprende, ripropone, fa decisamente propria, è necessario dire che tutto è sottomesso alla divina provvidenza, non soltanto nell'universale, ma anche nel particolare, perché avviene non solo per stregoneria sugli uomini, ma anche per stregoneria sugli armenti e le messi, qualora ci sia il provvidenziale permesso di Dio, come risulta da quanto segue per il martello delle streghe. E quanto segue, è appunto il fatto che la provvidenza e l'ordinamento delle cose in rapporto a un fine si estendono tanto quanto la causalità stessa, come per esempio a proposito delle cose soggette a un padrone. Queste cose sono soggette alla sua provvidenza in quanto sono soggette a lui, cioè in quanto sono sua proprietà, in quanto dipendono da lui, sono a sua disposizione. Ma siccome la causalità di Dio, che è il primo agente, si estende a tutti gli enti per quanto riguarda non soltanto i principi della specie, ma anche i principi individuali, e non solo quelli delle cose incorruttibili, tutte le cose devono essere da Dio come sono sotto la sua provvidenza, ossia ordinate ad un certo fine. Cosa significa questo discorso? Qui viene commentato ulteriormente la discussione che presenta brevemente l'Apostolo ancora una volta, cioè San Paolo nell'Epistola ai Romani, e cioè in altri termini le cose che sono da Dio sono ordinate, quasi volesse dire che come tutte le cose sono da Dio, così sono anche ordinate da Lui e di conseguenza soggette alla sua provvidenza. Infatti la provvidenza di Dio non è conosciuta se non come ragione, cioè come causa dell'ordine delle cose verso un fine. Tutto ciò tuttavia non soddisfa chi voglia capire perché sia giusto che Dio permetta che al mondo si facciano il male e le stregonerie, i malefici, sebbene avvertiamo come egli provveda a tutto e tutto governi. Infatti, se si concede questo, si dovrebbe escludere anche qualsiasi male da coloro dei quali si prende cura, proprio perché provvidente e sommamente provvidente, tutte le cose sono soggette alla provvidenza. Allora, di conseguenza, come logica conseguenza, si dovrebbe escludere il male da coloro dei quali egli si prende cura. Infatti, continua il testo, vediamo che così accade tra gli uomini. Il saggio provvidente, cioè qui viene utilizzato un esempio, e l'esempio viene tratto per analogia dal discorso umano, dal comportamento umano, e nel comportamento umano per il testo. Il saggio provvidente, cioè colui che è saggio, il saggio padrone tra gli uomini, esclude quanto più possibile il difetto e il male da coloro di cui si prende cura. Ma per capire perché Dio non escluda tutti i mali, bisogna notare che una cosa è parlare di chi provvede in un ambito particolare, come ad esempio un padrone, un uomo che dispone, che è proprietario di determinate cose, di determinati uomini, dispone di altri uomini, dispone di schiavi. Questa è una cosa, è un discorso. Un altro discorso, un'altra cosa è parlare di una provvidenza universale, cioè parlare di Dio che il creatore di tutto, il creatore di tutto il mondo, il creatore di tutto l'universo. Quindi il discorso è dissimile, non può essere svolto lo stesso discorso che viene svolto per quanto riguarda un uomo provvidente, un uomo che dispone delle sue proprietà e delle sue, dei suoi schiavi, e metterlo a confronto con Dio e trarre delle conseguenze simili.